Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera alle amiche radioascoltatrici e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Sono le 17:59. Siamo un pelino in anticipo sul solito orario di questa domenica 19 novembre 2019 e siamo alla conclusione di questo primo e ultimo giorno della settimana cristiana, l'ottavo giorno, come ricorda la liturgia battesimale fin dalla forma dei battisteri, ed eccoci arrivati alla nostra, al nostro appuntamento mensile con i padri della Chiesa. E come ricorderete abbiamo fatto un percorso particolare nelle ultime puntate, vale a dire negli ultimi mesi, perché abbiamo ripercorso i prodromi della crisi ariana del IV secolo, ovvero stiamo investigando come sia possibile, che senso abbia che all'improvviso scoppi un'eresia pestilenziale che avrebbe travolto non solo per il IV secolo, ma diciamo anche per tutto quanto il primo millennio e un pelino oltre la vita delle chiese. Una cosa che sempre cercato di ribadire è che le eresie non sorgono come i funghi, le eresie hanno sempre delle loro motivazioni, almeno se sono delle eresie ragionevoli, delle vere eresie, altrimenti sono delle mere sciocchezze, sono, come diceva un mio professore di dogmatica, delle verità impazzite, sono dei punti in cui l'equilibrio cattolico dell'et-et si è perso di vista e allora si privilegia soltanto un aspetto della rivelazione a discapito di altri. Allora Cristo è mero uomo, allora Cristo non è affatto uomo, allora Dio è soltanto uno, quindi non c'è spazio per una divinità vera del Figlio e dello Spirito Santo, oppure Dio è così aperto che in pratica non è più uno. E poi di nuovo, se Cristo è uno soltanto, come spieghiamo la figura di Gesù, cioè il fatto che è un mero uomo, oppure che Dio Padre poi prende le sembianze di Dio Figlio? Le proposte, come avete visto in questi mesi, sono state molteplici. Noi abbiamo guardato fondamentalmente l'opzione sabelliana e l'opzione monarchiana, che in modi diversi cercano di salvaguardare sempre l'unicità divina, il monoteismo. Una cosa che abbiamo sempre detto, ho visto quante sono le trasmissioni che abbiamo fatto, ormai sono più di 30, in questa trentina di trasmissioni, fatevi il conto quante ore di diretta radiofonica, grazie ancora a Radio Maria per questa opportunità, abbiamo ripetuto tante volte che la dottrina cristiana si è costruita pian piano da un nucleo che effettivamente conteneva già tutto quanto in nuce, ma questo significa che ha funzionato proprio con la logica del seme che si sviluppa, che dentro di sé ha già tutto quanto predisposto e che poi deve essere portato a maturazione e a vita completa e piena. Per questo il semplice affermare di Gesù: io sono nel Padre, il Padre in me, io e il Padre siamo una cosa sola, ha posto alle persone che hanno creduto in Gesù dei problemi di comprensione, che questo significava che Gesù e il Padre sono una cosa sola o una persona sola? E questa domanda di una normale intelligenza che vuole aderire alla fede, ma che non può farlo violentando la propria ragione, perché Gesù non ha chiesto questo alle sue creature, di fatto, ha generato poi un fervido, profondo e anche conflittuale dibattito ecclesiale. Ebbene, dicevamo, noi siamo tutti quanti consapevoli della crisi ariana, a me preme sottolineare che le crisi non nascono senza un motivo, è anche ingenuo, sì, è tipico dell'eresiologia antica, ma è ingenuo immaginare che le eresie nascano tutte quante sempre soltanto da un eresiarca. È comodo dire che c'è un solo eretico che ha generato un'eresia, Di fatto però la ragione per cui qualcuno formula un'eresia è proprio che c'è un problema diffuso e che alcuni lo hanno avvertito in un certo modo e lo hanno poi risolto in un certo modo. Nel concilio di Aquileia, per esempio, alla fine del IV secolo, Sant'Ambrogio avrebbe fatto interrogare in concilio un vescovo, tale Palladio, e gli avrebbe fatto chiedere del suo arianesimo, e lui non voleva negare le sue dottrine, che di fatto erano conformi a quelle ariane, però protestava con la stessa insistenza con la quale non disconfermava le sue credenze teologiche, che non aveva la minima idea di chi fosse Ario. Questo è curioso, ma lì per lì fu preso per una bugia, perché tutti erano convinti che l'arianesimo nascesse soltanto da Ario. Il fatto è che proprio lo studio della storia delle eresie ci mostra che i problemi posti dalla rivelazione di Gesù erano tali che varie risposte erano possibili. C'era quella patripassiana, modalista, c'era quella monarchiana, e tra queste era possibile anche una risposta fortemente subordinazionistica, che cioè affermasse l'unicità di Dio e deprimesse la dignità del figlio di Dio, cioè di Gesù, fino a dire sì, il titolo di figlio di Dio va bene, ma il titolo di Dio no, è un Dio minore che non è il vero Dio. È una scelta estrema, ma che è sul tavolo delle scelte possibili. Ario fu uno che la formalizzò in un momento, in un'occasione storica, in cui la sua presa di posizione fu registrata con particolare chiarezza, essendo un presbitero ad Alessandria, una delle sedi principali del mondo ecclesiastico antico, quelli che già venivano intesi come i futuri patriarcati, e quindi la presa di posizione del presbitero Ario ad Alessandria non fu come la presa di posizione del presbitero nella Scizia, ma anche nella Scizia c'erano già all'epoca dei missionari che portavano il Vangelo e che alle domande ovvie degli scizi, dei goti che si muovevano in quelle regioni verso il cuore dell'impero, rispondevano proponendo una dottrina fortemente subordinazionista. Ecco perché poi tantissimi sarebbero stati ariani nel IV secolo, anche se di questi tantissimi alcuni e non pochi non avrebbero mai conosciuto il nome di Ario, né si sarebbero sognati di dipendere dottrinalmente da questo presbitero di Alessandria, per loro assolutamente anonimo. Comunque adesso non stiamo trattando ancora della crisi ariana, a cui a Dio piacendo arriveremo, immagino, ad anno prossimo, visto che questo è novembre, stiamo invece trattando dei prodromi ortodossi della formulazione cristologica e trinitaria, perché al di là delle ipotesi possibili, alcune delle quali, come abbiamo detto, erronee, in quanto poco efficaci nel salvaguardare il bagaglio dogmatico della fede cristiana, al di là di questo c'era anche la fede che poi sarebbe stata canonizzata dai concili, in particolare dal Niceno e poi dal Costantinopolitano I nel 325 e nel 381. Ma questa fede, che non era ancora stata formalizzata, era nel III secolo ancora una delle possibilità tra le altre. Chiaramente dopo Nicea l'arianesimo è condannato, e quindi proporre una dottrina subordinazionista, fortemente subordinazionista, diventa problematico a livello ecclesiale. Prima di Nicea c'è dibattito, c'è ancora concorrenza tra le tesi, chiaramente non tutte sono accolte allo stesso modo, e mano a mano le tesi che si mostrano più capaci di tenere tutte quante le ragioni insieme sono quelle della dottrina detta delle tre ipostasi e dell'unica sostanza. Non bisogna pensare però che questa dottrina ebbe subito riscontro positivo, perché questa dottrina fu non guardata da subito con sospetto, però tenuta con qualche riserva, come a dire: salvaguardiamo intanto la monarchia divina, cioè il fatto che Dio è uno solo, che è la cosa più importante. Dicevano anche, soprattutto nella Chiesa di Roma, i vescovi di Roma spesso, quando erano venuti chiamati a prendere posizione in questo dibattito, non entravano di preferenza nel tecnico, non discutevano di usia, di ipostasi, di persone, di sostanza. Dicevano, vabbè, l'importante è che salvaguardiamo la monarchia divina. Roma si è segnalata in questo contesto per quello che gli studiosi chiamano un monarchianesimo moderato, cioè un monarchianesimo che non giungeva a condannare la dottrina del Logos, la lasciava vivere all'interno del proprio contesto ecclesiale, ma non la promuoveva e non la sponsorizzava attivamente. Quando si è rivelato poi che la dottrina del Logos, formalizzata in un certo modo, e questo certo modo sarebbe stato pensato soprattutto da Tertulliano in Occidente e da Origene in Oriente, quando questa dottrina si sarebbe successivamente rivelata capace di salvaguardare tutto il bagaglio assiomatico, quindi la pretesa di Cristo e l'unicità di Dio, che dovevano essere entrambe mantenute nella fede dei cristiani, allora il tempo sarebbe stato maturo per una presa di posizione della Chiesa che nel IV secolo appunto avrebbe poi condannato il subordinazionismo e si sarebbe schierato per per la dottrina delle tre ipostasi, non senza i lunghissimi scontri, un lunghissimo strascico di scontri che avrebbe infiammato ferocemente tutto quanto il IV secolo, con anche persecuzioni tra cristiani. Insomma, finite le persecuzioni dei pagani contro i cristiani, cominciano quelle dei cristiani all'interno, e poi anche i secoli a seguire. Dicevamo che Tertulliano ha una quasi una chiaroveggenza dogmatica. Mi ricordo quando Simonetti a lezione restava sovrappensiero a dire: ma come faceva questo a vedere le cose così chiaramente? Dopo lui si assiste a un affievolirsi della chiarezza dogmatica di Tertulliano, ad esempio sullo Spirito Santo. Tertulliano aveva le idee chiare, riusciva a parlare di tre persone, dello Spirito Santo come di una delle tre persone collegate a un'unica sostanza. Vedremo poi che con Novaziano, pochi decenni dopo Tertulliano, si assiste a un regresso della pneumatologia, almeno in Occidente. Quindi sullo Spirito Santo si torna a ragionare di meno e più superficialmente. Però quello che volevo fare in questa giornata, visto che la volta scorsa avevamo dedicato tutto quanto lo spazio al bel saggio di Claudio Gianotto e Andrea Nicolotti, che accompagna la restituzione ipotetica del testo del Vangelo di Marcione, e che quindi ci ha introdotti a piene mani nella figura dell'eretico e dell'eresiarca Marcione. Quello che volevo fare adesso invece è tornare sui testi di Tertulliano e fare una lettura piana, calma e prolungata dei testi, da commentare chiaramente con voi nel momento delle telefonate da casa. E per questo, insomma, senza indugiare oltre nell'introduzione, vorrei procedere con le opere. Leggeremo alcuni tratti di opere importanti, cominciando con l'Apologeticum che si discute dell'anno esatto della composizione. Comunque siamo nell'ultima decade del secondo secolo, siamo negli anni 90 del secondo secolo, ed è probabilmente, ma si disputa il primato con l'Octavius di Minucio Felice, ed è probabilmente la prima opera cristiana scritta in latino, scritta anche con una ambizione letteraria. È una forte difesa dei cristiani davanti all'imperatore in favore della loro libertà di coscienza, ed è contestualmente anche un'esposizione della loro dottrina per mostrare all'imperatore che nulla di male c'è nella dottrina dei cristiani. Chiaramente per questo è necessario spiegare anche che cosa intendono per divinità di Gesù Cristo. E così Tertulliano lo fa, questo dal capitolo 21 dell'Apologeticum. Anche noi, alla parola e alla ragione, e così pure alla potenza, per mezzo delle quali Dio ha fabbricato ogni cosa, assegniamo come sostanza propria lo spirito. Dunque vedete come dice fermo, ratio, virtus, sono degli epiteti trinitari, si riferiscono al Figlio, al Padre e allo Spirito, disposti proprio in questa taxis, almeno in questo passo, e dice assegniamo come sostanza propria allo Spirito. Qui siamo facilmente portati a pensare platonicamente, ci dobbiamo invece ricordare che Tertulliano come formazione metafisica era piuttosto legato allo stoicismo che al medio platonismo. Qual è la differenza? La differenza è che il platonismo intende lo spirito come ciò che assolutamente non è materiale, cioè lo intende dialetticamente in rapporto alla materia. Lo stoicismo, al contrario, ritiene che nulla in linea di principio sia fuori dalla materia. La materia è presente in tutto e tutto è fatto di materia. Ci sono materie più dense, materie più rarefatte, più eteree. Chiaramente lo spirito è la materia più eterea per definizione. Questa non è una questione di lana caprina, anche se può sembrare di primo acchito. Questo permette a Tertulliano proprio di dire che tre persone condividono una medesima sostanza, perché è una sostanza particolarissima, è lo spirito che può essere posseduta ma anche condivisa senza che patisca diminuzioni nelle partizioni, e quindi si deve anche a questa particolare originalità teoretica e metafisica di Tertulliano il fatto che egli abbia potuto sviluppare in un certo modo la sua trinitaria. La parola è in lui quando decide, la ragione lo assiste quando egli dispone, la potenza gli è presente quando porta a compimento. Notate, questo passaggio sembra quasi modalista, come a dire egli è ogni cosa in quanto fa certe cose. Il senso chiaramente non è modalista in Tertulliano, che figuriamo ci ha scritto anche l'Adversus Praxean, piuttosto invece vuole mostrare che la manifestazione delle ipostasi è espressione di un'unica sostanza. Notate, il verbo è sempre singolare perché è sempre un'unica, è sempre la sostanza a essere la titolare delle attività. Questa è un principio teologico che in cristologia come in trinitaria sarebbe valso da criterio dirimente fino avanti nei secoli, fino alle alle polemiche monotelita e ditelita, quindi insomma parliamo di un importante principio che però fatica a entrare nell'immaginario. Perché? Perché tutti noi siamo abituati a pensare che è una persona che decide una cosa, che fa una cosa e non la sua natura. Nel momento in cui però le persone sono tre in relazione a un'unica sostanza, oppure la persona è una ma le sostanze sono due, così come avviene nella cristologia, le cose cambiano. Ecco, Tertulliano su questo ha una lucidità adamantina. Diciamo che questo spirito è stato proferito da Dio e con la emissione generato, e perciò detto figlio di Dio e Dio, per l'unità di sostanza, perché anche Dio è spirito. Vedete, chiarito da ciò che ho appena detto. Così, quando un raggio è lanciato dal sole, è una porzione emessa dal tutto, ma il sole sarà nel raggio, poiché è un raggio di sole, e la sostanza non viene separata, bensì si estende come una luce accesa dalla luce. La materia matrice rimane integra e per nulla diminuita, anche se comunica la sua natura attraverso molte propaggini. Così ciò che è uscito da Dio è Dio, è figlio del Dio, e tutti e due un solo Dio. Così lo spirito uscito dallo spirito è Dio venuto da Dio, è diverso secondo misura e se ne distingue secondo il grado, non secondo la condizione essenziale. Non si è staccato dalla matrice, ma ne è uscito. Notate la lucidità. Lo spirito uscito da Dio, lo spirito uscito dallo spirito, e qui intende la porzione di spirito che è il verbo, che noi chiamiamo figlio di Dio perché è generato, è Dio venuto da Dio ed è diverso dal Padre secondo la misura, perché uno è uno e uno è un altro, e se ne distingue secondo il grado, perché uno genera e uno è generato, spiega Tertulliano, ma non secondo la condizione essenziale, perché condividono la sostanza. Non si è staccato dalla matrice, ma ne è uscito. Dunque, questo raggio di Dio, come era da sempre predetto, discese in una vergine e, configurato carne nel suo utero, nasce uomo misto a Dio. Siderale, la chiaroveggenza dogmatica di Tertulliano. Era da sempre predetto che discendesse in una vergine e, configurato carne nel suo utero, nasce uomo misto a Dio. Poi spiega, la carne fatta dallo spirito si nutre, cresce in età, parla, insegna, opera, e questo è Cristo. E lui, immaginatevi, che sta spiegando ai pagani che cos'è il cristianesimo e che cosa credono i cristiani. Alle volte Tertulliano viene ricordato per il credo qui absurdus, sì, il credo qui absurdum. Sì, è vero, Tertulliano disse e scrisse anche questo, ma Tertulliano era uno che mentre rivendicava la giustizia per i cristiani perseguitati, dichiarava anche che il martirio era gloria dei cristiani. Così, mentre rivendica la necessaria stoltezza, il necessario scandalo della croce, poi rivendica anche una ragionevolezza. Vedete che non è un teologo dialettico che ti dice sta scritto così, quindi devi credere così. Ti dà delle ragioni teoretiche più che accettabili, più che condivisibili, almeno in genere, per cui l'intelligenza credente può abbracciare il dogma cristiano. E questo era il passo dall'Apologeticum, dall'Apologeticum al capitolo 21. E passiamo adesso, in questo seguo un'antologia che fece Manlio Simonetti, il mio professore, il mio carissimo professore, e potete trovarla, se avete occasione anche di andare in una biblioteca, nel volume primo della raccolta Il Cristo, si chiama Il Cristo, questo primo volume, sottotitolo Testi teologici e spirituali dal primo al quarto secolo, è a cura di Antonio Orbe e di Manlio Simonetti, che sono i due massimi conoscitori in Italia, ma anche fuori Italia, della difficilissima genesi della dogmatica trinitaria e cristologica dal gnosticismo ai concili e alla vita della Chiesa. Passiamo quindi adesso ad alcune opere polemiche, tra cui passi dell'Adversus Marconem, e non siamo più come nell'Apologeticum nel periodo detto ortodosso. L'Apologeticum, essendo tra le primissime opere, non ha dubbi di datazione in questo momento. Invece con il Contromarcione siamo già in opere in cui Tertulliano è diventato più duro, ce ne accorgiamo nella vis polemica, ed è un periodo in cui lo si dice influenzato dal montanismo. Ancora non è montanista in senso stretto, ancora non ha aderito alla setta dei catafrigi, così come la si sarebbe ricordata, ma ne è già influenzato. Siamo negli anni 206-212 circa. Dunque, dal capitolo 27 adesso però dell'Adversus Marcionem, leggiamo: anche noi professiamo che Cristo sempre ha agito nel nome di Dio Padre, che fin dall'inizio era stato Lui ad avere rapporto, Lui a incontrare i patriarchi e i profeti, il Figlio del Creatore, il suo Verbo, che Dio, producendo da se stesso, rese suo figlio e propose quindi a tutto il disegno e alla sua volontà, abbassandolo un poco sotto gli angeli, come si trova scritto presso di lui. Ecco, ci troviamo un po' spaesati, immagino, perché l'esposizione ad extra fatta ai pagani è per noi facilmente accessibile, comprensibile, perché anche la formulazione del credo, che pure è fatta ad intra, è intelligibile ad extra. Cioè, noi spieghiamo in modo chiaro e positivo che cosa crediamo. Adesso entriamo in scritti in cui Tertulliano spiega in modo dialettico e negativo, cioè polemico, che cosa sbagliano gli altri, i suoi avversari, e qual è la fede giusta, secondo lui. Ma poi 9 volte su 10 è quella poi la fede canonizzata dalla Chiesa Cattolica. Chiaramente quindi ha massima importanza essere consapevoli di chi è il destinatario, perché Marcione è quello a cui Tertulliano attribuisce l'opposizione tra i due testamenti, addirittura la malignità della materia e la presenza di un creatore cattivo contrapposto a un Dio giusto e buono, e quindi praticamente alla stregua degli gnostici, dei valentiniani, contro cui pure Tertulliano scrisse opere, e invece l'adversus praxean è caratterizzato da un contesto polemico in cui ciò che si nega è proprio la divinità del figlio e il rapporto di distinzione con il padre. Quindi noi vedremo in questa puntata la differenza, il cambio di temperatura tra scritti di questo tipo, tutti quanti in relazione alla cristologia e alla trinitaria. E quindi che cosa intende Tertulliano quando dice che il verbo è stato abbassato un poco sotto agli angeli? Cita il Salmo 8 al versetto 6. Cita, come fa anche la lettera agli ebrei, il riferimento all'incarnazione, cioè Cristo è stato reso inferiore agli angeli, perché il Salmo 8 non parla di Cristo, ma dice dell'uomo, che l'uomo è stato fatto di poco inferiore agli angeli, e quindi Cristo, che è il Signore degli angeli e il Creatore, viene reso inferiore agli angeli. Ciò che nel testo originario del Salmo è un punto d'onore per l'uomo, perché l'uomo è polvere, eppure è di poco inferiore agli angeli, in contesto cristologico diventa un emblema della kenosi di Cristo, cioè dell'abbassamento e dello svuotamento della condizione divina che Cristo, senza perdere mai la propria natura, però accoglie su di sé nell'evento stauriologico, cioè fondamentalmente nella passione, nella croce e nella morte, fino al descensus ad inferos, e in questo diventa inferiore agli angeli, e il mite degli angeli è il creatore. E Tertulliano ribadisce la dottrina già precedente a lui, attestata anche in Ireneo, ma insomma comune a tutti gli scrittori ecclesiastici dell'epoca, per cui tutte le teofanie dell'Antico Testamento sono tutte quante operate dal Verbo, cioè dal Figlio di Dio. Chi ci è andato a parlare con Abramo? Noi diciamo i tre angeli, assi, rubli, off la Trinità. No, per i padri della Chiesa c'è andato il Verbo di Dio accompagnato da due angeli, quindi si vedevano tre angeli, ma uno dei tre era una raffigurazione sensibile che prefigurava l'incarnazione del Verbo di Dio, gli altri due erano angeli che lo accompagnavano. Chiaramente questo contro Marcione, che finalità polemica ha? Ha la finalità polemica di richiamare che anche l'antica economia, come la nuova, parla di Cristo. Cristo non comincia all'improvviso come un fungo, neanche lui. Non è che Dio ha lasciato fare il Dio cattivo fino a un certo punto della storia e poi interviene d'omblè e manda il figlio a rivelare il Dio buono. Dio è sempre uno ed è sempre buono e si è manifestato molte volte in diversi modi, come dice la lettera agli ebrei. Tertulliano insiste moltissimo, chiaramente nell'Adversus Marcionem, su questo. E continua. Con questa diminuzione è stato disposto dal Padre a compiere quelle azioni che voi criticate come umane, conoscendo già fin dall'inizio, già da allora l'uomo, quello che sarebbe stato alla fine. Ireneo, vi ricordate che diceva che bisognava che il verbo si abituasse a stare con gli uomini e parlava dell'incarnazione. Tertulliano riprende il concetto e lo anticipa, dice questo abituarsi, il verbo di Dio lo ha fatto dall'inizio dell'economia salvifica, oltre che dall'inizio della creazione, non soltanto da quando si è incarnato, dove chiaramente l'ha fatto in un altro modo. È lui che discende in terra, continua, è lui che interroga, è lui che richiede, è lui che giura. Del resto, sapete quando nei profeti si legge giuro per me stesso, oracolo del Signore, chi è che dice giuro per me stesso? È Cristo, dice Tertulliano. Chiaramente Cristo non incarnato, ma il figlio di Dio, cioè la persona che poi assumerà la natura umana nell'utero della Vergine, come diceva l'Apologeticum. Del resto, anche il Vangelo che abbiamo in comune ci assicurerà che il Padre non è stato visto da nessuno, perché Cristo dice nessuno ha conosciuto il Padre se non il Figlio, Luca 10:22. Egli stesso, del resto, anche nell'Antico Testamento aveva proclamato nessuno vedrà Dio e vivrà, questo è Esodo 33:20, e notate, il soggetto per Tertulliano chi è? Egli stesso, cioè è il Verbo, come Gesù nel Vangelo di Luca dice nessuno ha conosciuto il Padre, è la stessa voce, la stessa persona, il Figlio di Dio, che dice nessuno vedrà Dio e vivrà nell'Esodo. Questa cosa è grandiosa, è ciò che ha permesso ai cristiani di continuare a essere spiritualmente semiti, con le parole di Pio XI. Precisando con ciò che il Padre è invisibile, mentre colui che era visto, cioè il Figlio di Dio, era Dio nell'autorità e nel nome del Padre. Ma da parte nostra, nella persona di Cristo, si intende il Cristo, che anche così egli ci appartiene. Quindi tutte quelle cose che esigete degne di Dio, si riterrà che esistano nel Padre, invisibile, non incontrabile, placido e per così dire Dio dei filosofi. Tutte quelle azioni invece che voi criticate come indegne saranno attribuite al Figlio che è stato visto e udito e incontrato, esecutore e ministro del Padre, che unisce in se stesso l'uomo e Dio, nei prodigi Dio, nelle piccolezze uomo, in modo che tanto dà all'uomo quanto toglie a Dio. Bellissima questa immagine del Redentore che tanto dà all'uomo quanto toglie a Dio. Chiaramente è un'iperbole figurativa, Dio resta ciò che è, però è anche un documento scritturistico che egli si fece povero per noi perché noi diventassimo ricchi per mezzo della sua povertà. E Tertulliano ripropone in modo retoricamente efficace quella suggestione paolina. Un altro passo dell'Adversus Marcionem si concentra appunto sulle passioni di Cristo. E si concentra contro i marcioniti sulle passioni di Cristo perché Tertulliano attribuisce a Marcione e ai suoi seguaci una critica radicale dell'incarnazione, cioè ritiene che i marcioniti, così come gli gnostici, questo è anche difficilmente attingibile a noi, comunque fatto sta che egli ritiene così, abbiano criticato la vera incarnazione di Dio in Gesù, quindi quella che sarebbe apparsa come natura umana di Gesù in realtà era una mera immagine, un inganno, quella che gli gnostici dicono una natura psichica che ha tessuto un corpo psichico, diremmo noi contemporanei un ologramma proiettato, materializzato per tutti i sensi, non solo per la vista, ma di fatto una nuda apparenza, una cosa che non avrebbe permesso neppure la sofferenza sulla croce. E Tertulliano, che invece ha capito, ormai l'ha capito e l'aveva già scritto fin nell'Apologeticum, che anzi poi l'avrebbe scritto nell'Resurrezione Carnis, che la carne è il cardine della salvezza, non può accettare un'impostazione del genere e dice: e allora neppure le passioni di Cristo meriteranno fede. Non ha patito niente chi non ha patito nella realtà, e patire nella realtà non lo poteva un fantasma. Distrutta è dunque tutta l'opera di Dio, versum est igitur totum Dei opus, dice Tertulliano. Viene cancellato tutto il significato e il frutto del nome cristiano, cioè la morte di Cristo, così energicamente sottolineata dall'Apostolo, certo vera, ponendola come supremo fondamento del Vangelo, della nostra salvezza e della sua predicazione. Chiaramente è molto efficace questa critica. Cioè, se voi siete marcioniti in quanto volete accogliere soltanto l'Apostolo, soltanto Paolo, soltanto Luca, guardate che cosa ha scritto ai Corinzi. Vi ho insegnato soprattutto, dice infatti, che Cristo è morto per i nostri peccati e che è stato sepolto e che è risorto il terzo giorno. Inoltre, continua, se viene negata la sua carne, come si può affermare la sua morte, che è una passione propria della carne, la quale per mezzo della morte torna alla terra da cui era stata assunta secondo la legge del suo creatore? Cioè, questo corpo doveva essere assunto dalla terra se era un vero corpo, e se non era un vero corpo, di che morte stiamo parlando? Come facciamo a professare la fede nella morte e nella risurrezione di Gesù, che Paolo ci obbliga a credere per essere cristiani? Voi vedete che c'è una contraddizione, dice Tertulliano ai marcioniti. Negata però la morte, in quanto si nega la carne, neppure la risurrezione ci sarà. Infatti Cristo non è risorto per lo stesso motivo per cui non è morto, cioè perché non ebbe la sostanza corporea, alla quale come appartiene la morte, così appartiene la risurrezione. Come si fa a risorgere se il corpo non c'è? Così come non si può morire, così non si può risorgere. Inoltre, posta in dubbio la risurrezione di Cristo, anche la nostra perisce. Non varrà infatti neppure la risurrezione per la quale venne Cristo, se non varrà la risurrezione di Cristo. Cristo è venuto per salvare gli uomini, ma se Cristo non è risorto perché non è morto, e allora la nostra risurrezione non ci sarà e noi saremo ancora nei nostri peccati. Infatti, come quelli che negavano la risurrezione dei morti sono confutati dall'Apostolo sulla base della risurrezione di Cristo, così, se non resta salda la risurrezione di Cristo, viene eliminata anche la risurrezione dei morti. E così vana è la nostra fede, vana è la predicazione degli Apostoli. Ecco, questo è un passaggio in cui Tertulliano è molto molto forte nella sua critica antimarcionita. Passiamo a un altro passo, sempre dell'Adversus Marcionem, in cui si parla non delle passioni, ma della natività del Signore. Siamo al capitolo 19 dell'Adversus Marcionem, al libro 4, capitolo 19. Veniamo ora all'argomento costantemente usato da tutti quelli che pongono in dubbio la natività del Signore. Egli stesso, dicono, afferma di non essere nato, dicendo: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? In questo modo gli eretici sempre trascinano dove vogliono con le loro congetture le affermazioni più semplici e nude, o viceversa tolgono ogni valore alle affermazioni fatte sotto determinate condizioni e ragionamenti, intendendole alla lettera come in questo passo. Cosa dice Tertulliano? Cosa voleva dire Gesù? È chiaro, con quel chi è mia madre, chi sono i miei fratelli e le mie sorelle. Non voleva dire che non è nato. Voleva dire un'altra cosa, adesso la spiega. Noi al contrario diciamo che, per prima cosa, non avrebbero potuto riferirgli che stavano fuori sua madre e i suoi fratelli cercando di vederlo se egli non avesse avuto nessuna madre e nessun fratello, che evidentemente erano noti a colui che glielo riferiva, o perché conosciuti già da prima, o perché conosciuti proprio in quel momento, quando essi volevano vederlo e mandavano uno che riferisse a Cristo. A questa nostra prima affermazione i nostri avversari di solito rispondono: ma come lo spiegate? Se questo annuncio gli fosse stato fatto per metterlo alla prova? Ma questo non lo dice la scrittura, la quale ogni volta indica di solito quando qualcosa viene fatta per indurre in tentazione Cristo. Ad esempio, ecco che un dottore della legge si alzò per tentarlo, Luca 10:25. E a proposito della domanda riguardo al tributo da pagare, e si avvicinarono a lui i farisei per tentarlo, Luca 20:20. Quando quindi non fa cenno di una tentazione, non permette che si interpreti il fatto come una tentazione. E pur tuttavia, anche se non è necessario, io domando i motivi di quella tentazione, a quale scopo lo abbiano tentato nominando la madre e i fratelli. Dice, vedete che la scrittura di solito lo fa capire quando c'è una tentazione per Gesù. No. Facciamo anche che sia questo il caso. Mi fate capire il senso di questa tentazione? Quale sarebbe? Se per sapere se fosse nato o no, quando mai fu posto questo dubbio, che avrebbero potuto risolvere con questa tentazione. Ma chi avrebbe dubitato che fosse nato colui che vedevano essere uomo? Effettivamente è logico, nessuno dubita che sia nata una persona che incontriamo per strada. Colui che avevano udito professarsi figlio dell'uomo. Gesù ha rivendicato per sé il titolo di figlio dell'uomo. E uno che si rivendica figlio dell'uomo, come fa a non essere nato? Osserva Tertulliano. Colui che, vedendo tutte le sue caratteristiche umane, esitavano se crederlo Dio o figlio di Dio, inclini piuttosto a considerarlo profeta, anche se grande, ma comunque nato. Anche se avessero dovuto tentarlo per mettere alla prova la sua natività, sarebbe stata più adatta a qualsiasi altra prova per quella tentazione, piuttosto che far cenno di quelle persone che uno, per quanto nato, avrebbe potuto anche non avere. Ci sono persone che sono orfane, non hanno i genitori, eppure sono nate. Quindi perché chiedere qualcosa che non è la prova matematica? La prova matematica del fatto che uno sia nato è il fatto che sia lì presente, dice Tertulliano, non che siano vivi i suoi genitori. Tante persone sono nate e non hanno i genitori vivi. Notate come Tertulliano procede da avvocato e da bravo dialettico. Dimmi un po', tutti i viventi continuano ad avere la loro madre? Tutti i viventi hanno anche dei fratelli? Non è permesso aver piuttosto un padre o delle sorelle o magari anche nessuno? Ma risulta che allora fu fatto in Giudea sotto Augusto un censimento ad opera di Senzio Saturnino. Nelle tavole di quel censimento avrebbero potuto indagare sulla nascita di Cristo. In nessun modo dunque si regge il motivo di questa tentazione e veramente sua madre e i suoi fratelli stavano di fuori. Così che non resta altro che precisare il significato delle parole di colui che diceva, non senza una seconda intenzione, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Quasi come se con quelle egli avesse voluto negare la sua natura e la sua natività, ma questo lo faceva per un motivo necessario e in seguito a una condizione ragionevole. Giacché soprattutto di questo avresti dovuto vergognarti, che tu permetti che lo si veda con Mosè ed Elia nella solitudine del monte, mentre era venuto proprio a distruggere costoro. Questo cioè aveva voluto che fosse capito dai discepoli quella voce venuta dal cielo, questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo, cioè non più Mosè ed Elia. Allora sarebbe bastata questa voce da sola, senza bisogno di mostrare Mosè ed Elia. Ebbene, anche se fosse stata necessaria la loro presenza, certamente essi non sarebbero stati mostrati in un colloquio che è segno di familiarità né nella comunanza della gloria. Ecco, quindi nel primo quadro Tertulliano affronta la questione della generazione per dire, e lo dirà ancora con altre prove, anche se meno efficaci, che chiaramente Cristo doveva essere nato né poteva essere altro che nato. E in questo si riaffermava la bontà della materialità, della natura creata, perché gli avversari dicevano che non poteva essere nato in quanto la materia è cosa cattiva, è cosa negativa, e invece in quest'altro contesto dove si parla della trasfigurazione, dove Tertulliano evoca la trasfigurazione, l'affondo polemico si poggia sul fatto che presenti con lui nella visione sul Monte Tabor sono Mosè ed Elia, e che sono simbolo della legge dei profeti, ma anche se non fossero simboli, anche non prendendoli come simboli, sono evidentemente degli agenti dell'antica economia, di quella che noi chiamiamo Antico Testamento, insomma della prima alleanza. Come fanno gli interlocutori polemici di Tertulliano, nella fattispecie i Marcioniti, a dire che la prima alleanza è tutta quanta da scartare, è tutta quanta roba cattiva, se nel Nuovo Testamento vediamo che Cristo, comparendo nella sua gloria ai suoi discepoli, ai tre discepoli prescelti per questa manifestazione, si mostra insieme con Mosè e con Elia. Chiaramente sarebbe stato un controsenso, né ci sarebbe stato bisogno di questo. Qui possiamo fermarci per la prima parte della nostra puntata e aspetto le vostre chiamate come riscontro a queste suggestioni di Tertulliano. Linea alla regia. Thank you. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Pronto?
Sì, sì, la sento.
Ah, ecco, io la sento poco, però io volevo fare questa domanda, no? Io immagino che lo Spirito di Cristo sia presente nell'Antico Testamento, no? Però, allora, come si spiegano certi passi della Bibbia, per esempio quello lì di Elia che dopo aver sconfitto i profeti di Baal incita allo sterminio di questi 400 profeti, mi sembra, 400 sacerdoti di Baal? No? Mi sembra uno spirito vendicativo, cioè un qualcosa che è stato aggiunto, che poi non è successo, perché se Elia è il massimo del profetismo, diciamo, dell'Antico Testamento, forse questo aspetto dello spirito vendicativo non credo che sia attribuibile allo spirito di Cristo, insomma.
Grazie signora, lei si chiama?
Sì, grazie.
No, ringrazio la signora per la domanda, che insomma è molto sensata e sta molto in piedi. E in realtà non sono soltanto quelli i passi in cui si mostra la violenza nell'Antico Testamento, ce ne sono moltissimi altri, certo quello del sacrificio sul Monte Carmelo con il conseguente massacro delle centinaia di profeti di Baal, dove Elia dice non ne scampi neppure uno e li scanna con le sue mani uno a uno, effettivamente colpisce l'immaginario, ma ce ne sono moltissimi altri, che dire dell'episodio della figlia di Jeftè, dove almeno quei profeti avevano il torto di servire degli idoli e di propalare il loro culto, ma la figlia di Jeftè non aveva assolutamente il minimo torto, eppure venne offerta a Dio in sacrificio per una vittoria militare, sembra di rileggere il dramma dell'Ifigenia greca. Vorrei dire soltanto che in realtà però passi così problematici non sono presenti solo nell'Antico Testamento. Vorrei ricordare alla nostra ascoltatrice, di cui non ho sentito il nome, nel Nuovo Testamento e non nell'Apocalisse o nelle parti apocalittiche degli scritti neotestamentali, ma nella cronaca degli Atti degli Apostoli si legge dell'uccisione di Anania e Saffira, che furono uccisi dallo Spirito, evidentemente, che è il protagonista degli Atti degli Apostoli, semplicemente quando Pietro neppure pronuncia una maledizione, ma parla all'indicativo e dice: perché avete tentato lo Spirito Santo? Adesso gli uomini che hanno portato via tuo marito porteranno via anche te. Notate che Pietro aveva dato alla moglie la possibilità di salvarsi, vediamo se questa dice la verità. Ma siccome neanche Safira come Anania dice la verità, entrambi vengono tolti da questa vita e consegnati diciamo alla Geenna. Poi bisogna vedere cosa intende Paolo quando dice ci si può salvare come passando attraverso il fuoco, un'immagine che poi sarebbe stata usata per sostenere la dottrina del purgatorio. E, comunque, per rispondere all'ascoltatrice, la prima cosa è che quindi non ci sono cenni di violenza anche efferata soltanto nell'Antico Testamento, quindi se la critica è prima si trovavano e adesso no, bisogna far pace col fatto che prima si trovavano e nel Nuovo Testamento ugualmente si trovano. E non sono marginali, parliamo di Pietro, primo degli apostoli, all'interno di un libro il cui protagonista è lo Spirito Santo, quindi non è che lo Spirito non c'entra, non è chiaro chi abbia ucciso Anania e Saffira, è chiarissimo chi ha ucciso Anania e Saffira. Le interpretazioni invece possono variare moltissimo, anche perché dal punto di vista della redazione sono testi disparatissimi, distanti per redazione di secoli e anche di contesti storico-letterari. Quello che si può dire, ecco, in brevissimo e da un punto di vista unicamente spirituale, è che, come dice il Salmo, la grazia di Dio vale più della vita. ricordate il passo, la tua grazia vale più della vita, perciò le mie labbra diranno la tua lode. E come dice il motto di Domenico Savio, la morte ma non peccati. Poiché la grazia di Dio vale più della vita, così i padri da Origene e Tertulliano in poi avrebbero detto, la punizione di Dio è in parte retribuzione di un male effettivamente compiuto, posto che per Dio la vita è un bene grande ma non assoluto, e neanche per l'uomo è un bene assoluto, è un bene inalienabile per l'uomo in quanto non se lo può dare. Ma neanche per l'uomo, per il cristiano la vita è un bene assoluto proprio perché c'è qualcos'altro oltre alla vita, e quindi noi cristiani diciamo che la vita è un bene fondamentale ma non un bene assoluto, perché se Dio ci disponesse, permettesse che ci fosse tolta questa vita questa sera, noi A. non avremmo diritto di recriminare in alcun modo, B. non avremmo perso il bene assoluto, il sommo bene che non è appunto la vita, tantomeno quella terrena. Gesù l'ha detto mille volte, chi vuole salvare la propria vita la perderà, e chi la perde per causa mia e del Vangelo invece la salverà. Quindi ecco, direi questi due aspetti, per una lettura che non possa, come non possiamo nella presente sede, discutere del Libro dei Re e degli Atti degli Apostoli, che meritano discorsi a parte e che comunque non esaurirebbero la vasta gamma degli atti di violenza all'interno della scrittura. Certamente, ecco, in questo possiamo sottolineare lo spunto utile dato dall'ascoltatrice, lo spirito di Dio si manifesta nella coscienza della Chiesa in modo sempre più maturo, perché come dice Cristo ai suoi discepoli, lo spirito vi guiderà alla verità tutta intera. E noi mano a mano prendiamo sempre più coscienza di quanto tutta la violenza sia sempre inopportuna a Dio, nel rapporto con Dio, perché il rapporto di Dio con noi è privo di violenza, fermo restando che anche la violenza può parlarci di Dio, la violenza che subiamo soprattutto, ovviamente non quella che facciamo, ma su questo poi le storie sono numerose tante quanto sono le persone. Io spero di aver risposto in qualche modo, almeno per suggestioni e sprazzi, alla domanda che era vasta e complessa. So che ce n'è un'altra. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Pronto?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera, sono Francesco da Milano.
Salve Francesco.
Mi stavo chiedendo, se la fede è un dono, quindi partendo dal presupposto che la fede sia un dono, perché Tertulliano si lancia in argomentazioni dialettiche per dare spiegazioni? Cioè, non è un po' una dicotomia?
Grazie Francesco.
Prego.
Sì, che la fede sia un dono, Tertulliano lo dice, ma di fatti bisogna tenere presente, mi sembrava di averlo anche enunciato, il tipo di scritto in cui si produce volta per volta, cioè gli scritti non sono tutti quanti volti a rendere ragione della fede, tutti quanti volti a convincere i non cristiani della bontà della fede, anzi quasi mai gli scritti di Tertulliano sono rivolti a questo. Ecco appunto il appena l'Apologeticum, in qualche modo l'Adversus Iudeus, l'Ad Nationes, ma sono sempre più apologie piuttosto che inviti a diventare cristiani. Tra le righe sì, c'è anche questo, perché il cristianesimo ha un portato missionario inestirpabile, però quando si analizzano gli scritti come l'Adversus Praxeam o come l'Adversus Marcionem o come l'Adversus Valentinianus, di fatto Tertulliano sta parlando a persone che già condividono la fede cristiana, e quindi a quelle persone contesta aspetti della fides quae, come dicono i teologi fondamentali, cioè aspetti dei contenuti creduti e non il fatto che credano o non credano. Notate, vedi, quando prima Tertulliano diceva della risurrezione dei corpi come necessità e quindi della bontà del mondo materiale come necessità, lo fa proprio facendo leva sulla fede dei suoi interlocutori. Voi che professate la fede secondo come la dice San Paolo? Beh, San Paolo dice che se noi non crediamo nella risurrezione, tutta la fede è vana. ma come fa Cristo a essere risorto se non può essere morto? E come fa a essere morto se non ha avuto un corpo? Quindi ecco, questo mi è utile lo spunto di Francesco per ribadirlo. Tertulliano, in questi scritti che noi stiamo leggendo, che quindi sono scritti polemici tra cristiani, in massima parte, salvo l'Apologeticum, Tertulliano non sta invitando alla fede. Poi è vero che Tertulliano sa che la fede è un dono, ma sa anche che è proposta a tutti, e che quindi l'invito a far parte del popolo di Dio non è riservato ad alcuni sì e ad altri no. Su questo si gioca un punto capitale proprio della lotta con gli gnostici. Sono gli gnostici a esasperare questo aspetto della gratuità del dono, dicendo che quindi è una cosa che è pensata per alcuni e per altri no. Tertulliano invece tiene fermo, da buon cristiano, da buon cattolico, da buon ortodosso com'è, che la volontà salvifica di Dio è universale. Cioè Tertulliano sa che Dio non vuole salvare solo alcuni rispetto ad altri, mentre i suoi interlocutori gnostici ritenevano pacifico che ci fossero alcune persone che avevano frammenti di divinità dentro che si salvavano e si sarebbero salvate qualunque cosa avessero fatto nella vita, e altre persone che invece non ce l'avevano quel frammento di divinità e verso cui era totalmente inutile tentare l'annuncio. E questo dal punto di vista teoretico rende anche facilmente ragione del perché alcuni credono e altri no, che è un dilemma che la Chiesa missionaria si è sempre posta. Dice, ho una cosa per tutti, provo a darla a tutti, alcuni la prendono e altri no, anzi pochi la prendono e molti non la prendono. Perché questo? Se io devo rendere le mie discepoli di Gesù tutte quante le nazioni, perché chiaramente c'è il gioco della libertà, e la libertà può essere affettata nel male, ma la fede è sì un dono, e questo Tertulliano lo dice, lo ribadisce, ed è anche qualcosa che l'uomo liberamente accoglie oppure rifiuta. Spero di essere stato chiaro nella risposta a Francesco, chiedo se ci sono altre telefonate. Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto, io sono Mario da Perugia.
Salve Mario.
Ho sentito con molto piacere la spiegazione di Tertulliano del sole e dei suoi raggi, e quindi volevo sapere a che punto è la conciliazione analogica tra fisica e teologia. In sostanza Dio ha creato l'universo, quindi le leggi dell'universo sono le leggi di Dio, e lavorando sull'universo, ovvero sulla fisica, in sostanza si fa un po' di teologia, e quindi ero molto curioso di sapere il suo avviso. La ringrazio.
Grazie.
E l'ascolto per radio.
Grazie Mario, questa è una bellissima domanda che richiederebbe un paio di trasmissioni con interventi di persone parecchio più preparate di me in ambito fisico per rispondere. Comunque sì, mi ha ricordato le conversazioni con il mio amico Luciano, il padrino di mia figlia, che è un fisico teorico e con cui spesso parliamo di queste cose, che saluto anzi caramente, colgo l'occasione. E, a che punto è il rapporto tra fisica e teologia? È un rapporto che non ha un andamento lineare, non solo in un tanto per le alterne fortune della storia, quanto piuttosto perché non è il progresso nella fisica che offre continuamente spunti alla teologia, magari li sottrae anche gli spunti alla teologia, perché per esempio proprio l'esempio che Tertulliano fa, quello del sole e del raggio, è accettabile nel suo contesto storico, in cui le concezioni fisiche permettono di dire che il raggio porta la sostanza del sole, e non è accettabile per noi che non intendiamo sostanza in senso metafisico, ma in senso fisico, per noi che abbiamo mandato sonde attorno al sole, sappiamo la composizione, la massa, l'energia interna e quella esterna del sole, per noi che sappiamo quale sarà ancora la vita del sole presumibilmente, dire che un raggio di sole che viene a baciarci al mattino porti la sostanza di quella palla di gas che brucia a milioni di chilometri di distanza, milioni no, insomma, a un'unità astronomica di distanza è implausibile. Noi abbiamo perso, con il progredire della scienza, un appiglio. Ora, la questione è: il progredire della scienza toglie appigli al senso della fede? No, questa è la buona notizia, ed è il motivo per cui, se da un lato dico che il rapporto tra fisica e teologia non è un rapporto lineare, dall'altro dico che non è lineare neanche nel degrado. Anzi, le faccio un esempio basato su tempi recenti. Lei sa che gli ostensori con cui si porta il Santissimo Sacramento in processione, che si usano per le adorazioni, sono un'invenzione moderna. Ma sa di che epoca sono gli ostensori? Gli ostensori sono di poco posteriori al Concilio di Trento. Si perde un po' l'esattezza del primo ostensorio inventato con la raggiera solare, perché in realtà la festa del Corpus Domini fu pensata nel XIII secolo, era vivo San Tommaso, che anzi fu incaricato di scrivere l'ufficio divino per il Corpus Domini, e quindi si facevano le processioni, si facevano le ostensioni, ma si usavano dei reliquiari appositi, quindi con la teca piuttosto larga, abbastanza da tenere l'ostia dentro, ma non erano degli ostensori. Che è successo? Che a un certo punto compaiono, da metà del XVI secolo, gli ostensori a raggiera che ricordano il Sole. Sa un caso strano? Il De Revolutionibus di Copernico fu pubblicato postumo, che lui l'aveva scritto prima, cioè aveva messo la dedica al pontefice regnante, che era Paolo III, Papa Farnese, però fu pubblicato postumo nel 1543 e causò molti più problemi in ambito protestante che in ambito cattolico. Quindi che successe? Successe che genialmente qualcuno disse: ok, la Terra non è più il centro del nostro sistema cosmologico di riferimento, abbiamo un sistema eliocentrico e non geocentrico, con ogni probabilità, non abbiamo ancora le sonde, ma i calcoli che fa Copernico sono assai interessanti, diciamo quasi una prova, e quindi dobbiamo pensare a delle analogie. Ma certo, è facilissimo, Cristo è chiamato sole che sorge dall'alto, e Cristo è il sole, Cristo sta e tutti noi dipendiamo da lui, e quindi che c'è di più naturale che salutare in Cristo, Eucaristia, già bello tondo e facile da adattare, il sole vivo, come dice anche il famoso canto, tu sole vivo sei per me Signore, che c'è di più facile di questo, e questo fu fatto. Ecco un caso in cui in modo inatteso una scoperta scientifica ha aperto il campo a degli appigli teologici. E vorrei darle, se vuole, una regola. La questione non è quanta fisica sappiamo, la questione è che la fisica, malgrado a piccoli passi sembri il contrario, non erode lo spazio dell'incanto e dello stupore teologico, ma ne apre sempre nuovi confini. Ciò che fa la differenza è il senso analogico, cioè in particolare l'analogia fidei, come la chiamavano gli antichi, cioè proprio quel senso soprannaturale della fede che permette al credente di cogliere in una novità della conoscenza una occasione di lode a Dio. Il fatto che il Sole sia il centro del sistema solare, cioè del sistema cosmico, almeno locale, offre al credente la possibilità di riconoscere in quel sole gli attributi di Cristo, non perché ci mettiamo ad adorare il sole, ma perché nel sole, come già ci aveva insegnato Francesco, vediamo un segno della bontà divina, e questo particolarmente considerando che tutto gira attorno a lui, e notiamo che insomma il senso cristico è importante e così ben esaltato dall'invenzione degli ostensori che ancora oggi li usiamo a raggiera solare, anche per questo motivo. Io insomma ringrazio per la domanda che mi ha permesso questo excursus, che ha portato via qualche minuto, ma penso minuti non buttati via. Se non ci sono altre domande, mi dica la regia, adesso procederei con la lettura di qualche altro passo di Tertulliano e vediamo se ci sarà modo di sentire qualche altra telefonata. Procediamo adesso per esempio con il De Carne Christi, che al capitolo 5 parla della necessaria vergogna della fede, si vede l'impeto polemico di Tertulliano e anche la sua capacità dialettica. Falsa è dunque la nostra fede e sarà un fantasma tutto quello che speriamo da Cristo, o marcione, scelleratissimo tra gli uomini, tu che scusi gli uccisori di Dio, gli uccisori di Dio, notate che avendo composto la Communicatio Idiomatum come principio dogmatico, cioè riconoscendo che tutto ciò che è fatto a ognuna delle nature di Cristo viene fatto all'unico soggetto, quindi inchiodare le mani del figlio di Maria significa crocifiggere Dio, non è una cosa diversa. Tertulliano dice ai marcioniti: voi scusate gli uccisori di Dio perché dite che non è stata niente l'uccisione. Da essi infatti niente ebbe a patire Cristo se nulla veramente ha patito. Non toccare l'unica speranza del mondo intero. Perché distruggere la necessaria vergogna della fede? Qual è la necessaria vergogna della fede? È la croce. È impossibile un cristianesimo senza croce, è inimmaginabile. E questo Tertulliano lo rinfaccia a Marcione e ai marcioniti con grande forza polemica. Quel che a Dio non conviene, a me conviene. Sono salvo se non sarò confuso a causa del mio Signore, il quale dice: chi si sarà confuso per me, anch'io mi confonderò per lui. Non vedo ci siano altri motivi di confusione, i quali, con il disprezzo del rossore, mi dimostrino bella posta impudente e beato nella stoltezza. È stato crocifisso il Figlio di Dio, non mi vergogno, perché c'è da vergognarsi. E qui andiamo al famoso passo che richiamavo anche prima. È morto il Figlio di Dio, è credibile perché da non credersi. Sepolto e risorto, è certo, perché è impossibile. Qui lui arriva con queste forzate iperboli a dire che il cuore dell'annuncio cristiano è fatto secondo la ragione umana, ma la eccede, e la eccede infinitamente, e quindi si propone come ciò che l'uomo appunto stava aspettando, ciò di cui aveva bisogno e che mai avrebbe potuto pensare da solo di darsi. Ma tali cose come potranno essere vere in Cristo se Cristo stesso non è stato vero, se non ha avuto veramente in sé quello che avrebbe potuto essere appeso dalla croce, morto, sepolto e risorto, vale a dire questa carne soffusa di sangue, impiantata sulle ossa, intessuta di nervi, aggrovigliata di vene, che sa nascere e morire, una carne senza dubbio umana, in quanto nata da uomo, quindi mortale. Questa sarà in Cristo l'uomo e il figlio dell'uomo. Se dice Tertulliano, quando si parla dell'uomo, dell'umanità di Cristo, proprio questo bisogna pensare, non un fantasma che sembra uomo ai sensi, la carne, i nervi, le vene, il sangue, le ossa, anche ciò che non vedi, le budella di Cristo, questo devi pensare, questa è l'umanità di Cristo, e senza di questo voi avete evacuato la necessaria vergogna della fede. Una pagina stupenda questa del De Carne Christi. Altrimenti, perché Cristo è uomo e figlio dell'uomo se non ha niente dell'uomo e niente che deriva dall'uomo? A meno che l'uomo sia qualcos'altro che la carne, oppure a meno che la carne dell'uomo derivi da altra fonte che non dall'uomo, oppure Maria sia altro che una creatura umana e sia uomo il Dio di Marcione. Altrimenti non si potrebbe dire che Cristo è uomo se non avesse carne, né figlio dell'uomo senza qualche genitore umano, così come non potrebbe essere detto Dio senza lo Spirito di Dio, né figlio di Dio senza avere in Dio suo Padre. E quindi qui richiama tutti i termini della questione. Da una parte diamo addosso a chi nega la carne di Cristo, dall'altra diamo addosso a chi nega la divinità di Cristo. Et, tutto quanto insieme dobbiamo tenere. Vado avanti perché ci sono almeno altri due passi che voglio leggervi, il tempo volge alla fine. Siamo adesso, siamo ancora sul De Carne Christi e volevo leggere invece un passo dove si vede un esordio che fa Tertulliano, un passo dove, sempre per difendere la vera generazione di Cristo nella carne, Tertulliano attacca i suoi avversari, ancora i Marcioniti, ma in questo ha torto lui. Lui accusa i suoi avversari di essere dei falsificatori della parola di Dio, e invece è stato scoperto con i progressi delle scienze esegetiche che gli avversari non avevano torto sulla dogmatica, ma non avevano falsificato i testi. Qual è il testo di cui parliamo? Giovanni 1,13. Se voi andate a prendere le vostre Bibbie, ci trovate: non dal sangue, né dalla volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da Dio sono nati, con il verbo, il soggetto al plurale. Qui invece lui fa una polemica con i suoi avversari, perché ritiene che la lezione giusta sia con il soggetto e il verbo al singolare, e che quindi ci si riferisca non ai cristiani, così come anche noi intendiamo questo passo, ma a Cristo. E dice, vabbè, adesso ve lo leggo così si capisce meglio. Che significa dunque non dal sangue, né dalla volontà della carne, né dalla volontà di uomo, ma da Dio è nato? Io mi servirò di questo testo soprattutto quando avrò sconfessato i falsari di esso. Essi infatti sostengono che così sia stato scritto: non dal sangue, né dalla volontà della carne, né da quella dell'uomo, ma da Dio essi sono nati, come se questo testo riguardasse coloro che credono nel nome di Lui, dei quali si è parlato sopra. In questo modo essi vogliono dimostrare che quello è l'arcano seme degli eletti e spirituali che essi si attribuiscono, per cui c'è una sfumatura gnostica che noi non abbiamo, evidentemente. Cioè il fatto che il seme spirituale sia quella scintilla di cui parlavo prima con Francesco, per cui o ce l'hai il dono di Dio dentro e quindi credi, o non ce l'hai e niente, nessuno ti farà credere, e neanche Dio sta pensando a te per la salvezza. Ma questa non è chiaramente la dottrina cattolica, però è la dottrina gnostica. Ma come potrà essere così, dal momento che tutti quelli che credono nel nome del Signore nascono rispettando la legge comune del genere umano dal sangue e dalla volontà della carne e dell'uomo, compreso lo stesso Valentino, cioè lo gnostico? Dice: ma perché tu che sei gnostico non sei nato da un uomo e da una donna? Fammi capire. Evidentemente il testo è stato scritto al singolare perché riguardava il Signore, da Dio è nato. È logico, perché è verbo di Dio, e con il verbo di Dio lo spirito, e lo spirito di Dio la potenza, e tutto quello che è di Dio è Cristo. In quanto carne, però, non veniva dal sangue, né dalla volontà dell'uomo e della carne, poiché il verbo è stato fatto carne dalla volontà di Dio. Riguarda la carne, infatti, non il verbo, la negazione della nostra normale natività, poiché in questo modo doveva nascere la carne e non il verbo. Chiaramente una sola delle due nature è nata da Maria. Tutta la persona del Figlio di Dio è nata da Maria, ma il verbo non è nato da Maria in quanto divinità, è nato da Maria in quanto unito alla carne. Ma negando che Cristo sia nato anche dalla volontà della carne, perché non dovrebbe aver negato anche che egli sia nato dalla sostanza della carne? No. Perché se ha negato che egli sia nato dal sangue, non ha rifiutato anche la sostanza della carne, ma ha rifiutato solamente la materia del seme, che risulta essere il calore del sangue. E quindi qui c'è Tertulliano che, per difendere la sua posizione, veramente si sta stampicando sugli specchi, e in modo mirabile, dato il suo vigore polemico, però i testi mostrano che aveva torto, e che effettivamente la lezione plurale non solo è presente ed è originaria ed è antichissima, ma è maggioritaria, così maggioritaria che tutte le edizioni moderne l'hanno recepita e che tutte le traduzioni che abbiamo la recepiscono. Ciò non toglie che chiaramente abbia ragione sul piano dogmatico, cioè quando rimprovera ai valentiniani il ritenersi depositari di questo seme spirituale. È chiaro che ha ragione Tertulliano, però lo volevo leggere questo passo anche per dare la misura di quante volte anche l'apologeta che ha ragione possa trovarsi a difendere la verità con strumenti che poi si rivelano falsi. È il paradosso della fede cristiana, che talvolta corre anche su ruote bucate e funziona come, che fa luce, come dice un mio amico, anche con delle lampadine rotte. Volevo invece leggervi un altro passo dall'Advers Praxeam, questo. Abbiamo pochi minuti, ma almeno questo lo dobbiamo leggere. Siamo all'Advers Praxeam al capitolo 27, 27.4. Si parla ancora della generazione di Cristo nella carne, ma a questo punto non viene messa in dubbio tanto la verità della carne quanto l'identità di chi è a essere nato, perché Prassia è il modalista, è quello che dice sì, è l'unico Dio che una volta si fa chiamare padre, una volta si fa chiamare figlio, una volta si fa chiamare spirito. Quindi adesso Tertulliano ce l'ha con i modalisti in questo passo, ed è interessante perché poi si vedrà una lucidità dogmatica eccezionale che ancora Gregorio Magno, secoli e secoli dopo, non avrebbe avuto. Ecco, dicono essi, i modalisti, è stato proclamato dall'angelo, perciò quello che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio. Ma ciò che è nato è la carne dunque è il figlio di Dio. Al contrario, è dello spirito che questo è stato detto. Certo, infatti, la Vergine concepì di Spirito Santo e ciò che concepì, quello anche partorì. Quello dunque che doveva nascere era ciò che era stato concepito e che sarebbe stato partorito, cioè lo Spirito, il cui nome doveva essere Emanuele, che significa Dio con noi. Ecco, adesso se non avessimo fatto quella premessa all'inizio sul fatto, su cosa intende Tertulliano per Spirito, che è la sostanza di Dio, che non è propriamente immateriale, adesso avremo difficoltà a capire in che senso lo spirito possa essere partorito. Invece adesso dovremmo almeno poter seguire Tertulliano. Mi rendo conto che il salto dalla polemica con i valentiniani a quella con i modalisti è forte, però cerchiamo di tenerci forte anche noi. La carne invece non è Dio perché si possa applicare a essa il detto «il santo sarà chiamato figlio di Dio». Ma Dio è invece colui che in essa è nato, di cui anche il Salmo dice «Dio è nato uomo in essa e l'ha formata per volontà del Padre». Chi è il Dio nato in essa? Il Verbo e lo Spirito che con il Verbo è nato per volontà del Padre. Qui c'è una distinzione raffinata che Tertulliano fa. Chiaramente a essersi incarnato è soltanto il Verbo, però Tertulliano valorizza, e questo non si sarebbe più trovato anche pochi decenni dopo Tertulliano, l'intervento dello Spirito Santo, cioè il Verbo che si incarna ma per opera dello Spirito, e questo Tertulliano lo sottolinea molto molto a fondo. Il Verbo quindi è nella carne. Ma anche a questo proposito ci si domanda in che modo il Verbo si è fatto carne, trasformandosi per così dire nella carne o assumendo la carne? Senza dubbio assumendola. Si deve infatti credere che Dio, essendo eterno, sia immutabile e intrasformabile. La trasformazione comporta invece la distruzione di qualcosa di anteriore. Tutto ciò, infatti, che si trasforma in altro, cessa di essere ciò che era e comincia a essere ciò che non era. È quello che noi crediamo delle specie eucaristiche. Le specie eucaristiche cessano di essere pane e cominciano ad essere il corpo di Cristo. Poi c'è il problema di come si mantengono le specie, ma Tommaso l'avrebbe affrontata a modo suo, diciamo. E Tertulliano però dice che ha fatto Dio incarnandosi, ha cessato di essere Dio, si è trasformato in uomo, non è possibile dire questo, ha assunto l'umanità. E dice, Dio però né può cessare di essere, né può essere qualcosa di diverso, ma il Verbo è Dio e il Verbo di Dio dura in eterno. Isaia 48, qui dice la parola di Dio, ma a lui viene benissimo chiamarlo Verbum, perseverando si intende nella sua forma. Non potendosi dunque ammettere che egli si trasformi, è necessario intendere che si è fatto carne nel senso che comincia a esistere nella carne, si manifesta, si fa visibile e palpabile per la carne. Sentite qui l'eco della prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 2, ciò che noi abbiamo visto e toccato, il verbo della vita, poiché anche il resto richiede questa interpretazione. Attenzione adesso, questo è un passaggio siderale per la lucidità dogmatica di Tertulliano. Ammesso infatti che il verbo si sia fatto carne per trasformazione e mutamento di sostanza, ne seguirebbe che in Cristo di due sostanze, la carne e lo spirito quasi intende la natura divina, ricordate, ne risulta una sola, una specie di miscuglio, una terza cosa. Questo è eccezionale, lui dice, se c'è una mescolanza, se c'è una trasformazione, questo vuol dire non soltanto che nell'incarnazione Cristo non è più Dio, ma vuol dire anche che Cristo non è più uomo, e se non è Dio è già un'assurdità, ma se non è uomo come ha fatto a salvarci? Non può salvarci se non ha assunto la nostra natura così com'è, e questo è un problema serio. Contate che Gregorio Magno, ancora appunto nella sua epoca, avrebbe scritto in un commento che in qualche modo l'avvicinamento, l'unione delle due nature nella persona di Cristo è un po' come l'elettro, cioè la lega di oro e argento. Ma questo è precisamente ciò che Tertulliano sta escludendo, Tertulliano all'inizio del III secolo, e Tertulliano esclude precisamente che scompaia l'oro, scompaia l'argento, così come succede quando si fa una lega metallica, e che venga fuori una terza cosa. Tertulliano dice devono restare le due cose, tutte e due integre e tutte e due insieme, non serve una terza cosa ed è dannoso se abbiamo una terza cosa. Ma constatiamo, continua, che egli è dichiarato senz'altro Dio e uomo, come anche il Salmo suggerisce, Dio è nato uomo in esse e l'ha formata per volontà del Padre. Salmo 86, ma secondo una recensione particolare. Certo, sotto ogni aspetto, figlio di Dio e figlio dell'uomo, in quanto Dio è uomo, a motivo senza dubbio delle due sostanze distanti nelle loro proprietà. Né infatti il verbo è altro che Dio, né la carne altro che l'uomo. Anche l'Apostolo parla così dell'una e dell'altra sostanza. Colui che è stato fatto, dice, dal seme di Davide, questi è l'uomo e il figlio dell'uomo. Colui che è stato costituito figlio di Dio secondo lo Spirito, questi è Dio e verbo figlio di Dio. Epistola ai Romani 1:3-4. Vediamo una duplice sostanza non confusa, ma congiunta in una persona. Gesù, Dio e uomo. Faccio per ora del Cristo. E a tal punto resta inalterato ciò che è proprio a ognuna delle due sostanze, che anche lo Spirito poté compiere in lui le azioni a lui proprie, cioè prodigi, opere e segni, e la carne sopportare le sofferenze a lei proprie, aver fame alla presenza del demonio, soffrire la sete davanti alla Samaritana, piangere Lazzaro, essere in angoscia mortale e infine addirittura morire. Guardate che queste cose le avremmo lette due secoli dopo, nel Tomus ad Flavianum, che venne a risolvere la crisi di Efeso e ci avrebbe portati verso Calcedonia. Tertulliano già vedeva tutto, sembrava avere davanti il Tomus ad Flavianum di San Leone Magno e trascriverlo. È una cosa incredibile, Tertulliano. Ma poiché le due sostanze, adesso finiamo questo e poi dobbiamo concludere la trasmissione, agivano distintamente, ognuna secondo la propria natura, per questo ebbero ciascuna attività e fine propri. Impara dunque con Nicodemo che ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito. Né la carne può divenire spirito, né lo spirito carne. Ciò nonostante possono esistere in uno. Da essi fu costituito Gesù. Da essi, dice, non in essi. Dalla carne uomo, dallo spirito Dio. In quanto spirito l'angelo lo chiamò allora figlio di Dio, riservando alla carne il titolo di figlio dell'uomo. Così pure l'Apostolo, chiamandolo mediatore di Dio e degli uomini, conferma che è costituito di ambedue le sostanze. Infine, tu che intendi per figlio di Dio la carne, mostrami chi è il figlio dell'uomo. Sarà forse lo spirito? Ma tu pretendi che lo spirito è il Padre stesso, poiché Dio è spirito. dello Spirito non sia anche di Dio, come il Verbo è anche egli Dio e Verbo di Dio. Bene, con questa pagina meravigliosa di Tertulliano concludiamo, peraltro non merita, non richiede ulteriori delucidazioni da quanto è chiara e limpida, concludiamo questa nostra puntata di Padri Nostri. Mi spiace che non c'è stato modo di fare una seconda tranche di domande, ma le tre della carrellata precedente hanno richiesto giustamente qualche minuto per le doverose risposte. E con questo vi saluto, vi auguro una buona domenica sera e una bella settimana lavorativa. Noi ci sentiamo tra un mese, domenica 15 dicembre 2019, e affronteremo finalmente il De Trinitate di Novaziano, vedremo questo regresso della pneumatologia in Occidente. Nel frattempo vi auguro buon ingresso nell'Avvento e ci risentiamo. Da Giovanni Marco Tullio è tutto, la linea alla regia di Erba.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.